When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Fantascientificast. Benvenuti a Fantascientificast, puntata numero 39, il vostro podcast di fantascienza preferito nonché unico del panorama podcast italiano. Un bentornato a tutti quindi e soprattutto a Omar,
ciao,
co-conduttore della trasmissione, e al nostro prof Massimo De Santo. Ciao Max.
Ciao cari, eccoci qui.
Che in un 1-2, diciamo brevissimo, dato che siamo in periodo di mondiali, usiamo questa metafora calcistica, inizia a l'episodio 39 parlandoci di un autore, un grande autore della fantascienza. Oggi un personaggio dal nome complicatissimo, perché ne abbiamo parlato un po' nel fuori onda, non ho colto bene il cognome.
Sì, è proprio veramente difficile da memorizzare. Si chiama Lion Sprague de Camp. Sprague è scritto Sprague e De Camp, io non sono riuscito a capire se Sprague è il secondo nome o è l'inizio del cognome composito. Credo che sia un secondo nome, e quindi in realtà che il cognome sia De Camp, però in realtà l'ho visto sempre poi appunto citato tutto intero, perché secondo me pochissimi sanno la verità. Comunque è uno scrittore americano, come dicevamo nell'ultima puntata a cui ho partecipato, cioè, torniamo alla fantascienza proprio degli anni d'oro. È un autore che ha dato il massimo del contributo nel decennio tra il 30 e il 40. Ha una produzione comunque vastissima, ha scritto oltre 100 romanzi e, fino a tutto il 1990. Carlotta mi pare che sia la sua ultima pubblicazione. È morto nel 2000 alla veneranda età di 93 anni e si caratterizza, a me piace moltissimo perché è uno scrittore di, mi stava venendo la frase, anzi la dico, di fantascienza umoristica, ma in realtà non è così, è uno scrittore di fantascienza fin troppo seria. Quello che lo caratterizza è di essere, diciamo, anche a tutto titolo nel campo del fantasy, e però diciamo, è riuscito appunto a connotare i suoi romanzi, almeno alcuni, la serie di cui io parlerò, con questa vena umoristica molto divertente, molto godibile.
Quindi autore attivo sia in ambito fantascientifico sia in ambito fantasy, mi hai detto?
Esattamente, okay. Esattamente. Anzi, diciamo, lui è molto noto perché è stato un collaboratore diretto di Howard nella serie di Conan, Barbaro,
sì.
No? Che ha avuto una fortuna da tutti i punti di vista, dei romanzi, dei fumetti, dei film, e lui è stato un collaboratore, nel senso ha scritto insieme ad Howard alcuni dei romanzi di Conan. E forse anche da questo punto, appunto, poi probabilmente ha preso questa sua passione verso il filone fantasy.
Ci ha provato, insomma.
Ci ha provato e ci è riuscito benissimo. Okay. Ha raccolto un numero di premi impressionante nel corso della sua lunghissima carriera, e verso la fine della carriera, appunto, anzi, secondo me, quando ormai aveva smesso di scrivere fantascienza in senso stretto, e si era dedicato con grande successo ad alcune biografie, compresa la sua, un'autobiografia molto importante, tant'è vero che con la sua autobiografia ha vinto il premio Hugo nel 1997.
Un'autocitazione praticamente.
Raccontando la sua storia, la storia del suo scrivere, è riuscito a vincere il premio Hugo, non è da tutti, eh?
Ah no, assolutamente. È strano per essere premiati per una biografia. Non è una cosa.
Non è così comune.
Decisamente.
Allora, perché l'ho scelto? Per tornare appunto nel meglio della fantascienza degli anni d'oro, ma anche perché, come dicevo, la lettura è molto godibile, quindi perfettamente adeguata al periodo a cui ci avviciniamo. Insomma, ancora, è ancora presto per dire che si va in vacanza, ahimè, anzi questi sono i mesi in cui si pedala in salita,
mamma mia.
Il mese di luglio
in
però ecco, forse anche per questo, quindi o in preparazione delle vacanze o poi uno se lo conserva per le vacanze, ed è una lettura veramente molto divertente, con un gusto del personaggio, delle storie, delle situazioni veramente divertente. Quindi ho detto, dai, visto che fa caldo, visto che ci avviciniamo comunque a questo periodo di maggior relax, scegliamo un autore che volendo si può leggere con piacere anche sulla spiaggia.
Yeah, cominciamo a mettere qualche libro sotto l'ombrellone.
Allora, nella sua vasta produzione io ho individuato sostanzialmente due capitoli, diciamo così. Uno è costituito da un singolo romanzo che si connota per essere uno dei primi di storia alternativa, di ucronia, che anzi viene sempre riferito e citato come un libro che ha dettato in qualche maniera il genere. Si intitola Abisso del passato in italiano, ed è proprio il classico romanzo di fantascienza ucronica. C'è un protagonista che improvvisamente, per un evento naturale imprevisto, viene sbalzato nel passato. Va detto che De Camp era uno scrittore con un, diciamo, uno di quelli che ha un programma in testa, cioè uno di quelli che scrive avendo in mente un obiettivo, addirittura un obiettivo, starei per dire, didattico, formativo. Lui ci teneva a che le cose più implausibili fossero comunque logicamente coerenti. Come vedremo anche meglio nella seconda capitolo, diciamo, di questo breve approfondimento, che invece è dedicato a una serie. Lui ci teneva che anche nella fantasia più sfrenata, però, quello che si racconta deve essere logicamente coerente, deve essere difendibile da certi punti di vista.
Proprio fatto la fortuna di molti produttori di telefilm di oggi, dove invece le cose non...
Assolutamente sì, assolutamente sì. Penso che sarebbe entrato gridando con una clava in molti set, sia cinematografici che appunto di serial televisivi, e che avrebbe fatto strage sicuramente di molti sceneggiatori contemporanei. Quindi lui scrisse questo libro, il cui titolo inglese è Lest Darkness Fall, prima che cadano le tenebre, con l'intento di dimostrare che anche appunto con un'ipotesi assolutamente diciamo strana, fantasiosa, fantastica se vogliamo, che è questa del viaggio del tempo, di uno che cade nell'abisso del passato senza spiegazioni particolari, diciamo così, a partire da questo presupposto irrazionale o indimostrabile, e però da lì in poi il racconto di quello che gli succede deve essere coerente. Lui in particolare voleva diciamo controbattere ad alcune incoerenze dei racconti di aiuto vuoto mentale, un americano alla corte di Re Artù.
Sì.
Chi è l'autore? Famosissimo.
Accidenti.
Ci verrà in mente?
Sì, sicuramente.
Ci in mente, famosissimo. Che ci verrà in mente tra poco, famosissimo autore, diciamo appunto secondo De Camp aveva scritto sto romanzo, ma con poca coerenza logica. Lui invece racconta appunto la storia di questo signore che cade nel passato letteralmente e finisce diciamo intorno al 700 dopo Cristo.
Mark Twain,
dai, caspita, bravi, avete visto che Google funziona?
Sì,
sempre.
Ragazzi, che
questo poi varrà la pena di scriverci un bel romanzo. Comunque, appunto, effettivamente ci aiuta Mark Twain col famosissimo In americana alla corte di Re Artù, che secondo De Camp era un libro appunto di questi da buttare il fuoco, perché al di là del divertimento nel leggerlo, però era pieno di incoerenze e di cose irragionevoli. Invece, lui ci tiene a scrivere una cosa che sia coerente. Questo libro del 1939 lui racconta appunto di questo signore che viene sbalzato nel passato e che si ritrova nel pieno di questa epoca nella quale praticamente l'impero romano di Occidente è caduto e c'è ancora in piedi l'impero romano d'Oriente, quindi in Italia c'è diciamo quella che ahimè è una situazione anche abbastanza contemporanea, cioè c'è l'invasione di barbari da tutte le parti. E lui racconta, il romanzo poi si svolge in perfetta coerenza ucronica, quindi chiaramente l'uomo giunto dal futuro attraverso le sue conoscenze in qualche modo cambia il passato, cambia la storia come noi la conosciamo e quindi si inserisce all'interno di quelle che erano le vicende storiche del passato, in particolare della costituzione dei diversi regni, della lotta contro il tentativo di ripristino dell'impero con un altro nome molto famoso, Belisario, no? Il generale dell'esercito bizantino, che giocò un ruolo molto importante in quegli anni nei vari tentativi di rimettere insieme i cocci dell'impero romano di Occidente, come sappiamo miseramente falliti. Però, come dicevo, il racconto, il romanzo, che non è un romanzo molto lungo, è un romanzo breve per i nostri standard contemporanei, mi pare 200-250 pagine, si svolge appunto con un assoluto rispetto della coerenza logica interna. Quindi vengono descritte le situazioni realistiche nelle quali le conoscenze contemporanee possono aiutare, a volte anche cambiare drasticamente alcuni risultati, per esempio di battaglie o di cose del genere, attraverso l'introduzione di alcune idee moderne. Però queste cose sono misurate con grande realismo, tant'è vero che alcuni dei tentativi che il nostro protagonista fa, per esempio quello di scoprire la polvere da sparo, non vanno a buon fine. Lui non è un chimico, è, se non ricordo male, uno storico o un archeologo, ha una formazione umanistica. E quindi, per esempio, mentre ricorda bene alcuni principi di strategia bellica e riesce a metterli in pratica, altre cose non riesce a farle. Ed il racconto è un racconto appunto assolutamente plausibile. Questo primo capitolo quindi è più squisitamente nel filone diciamo fantascientifico, perché c'è questa ipotesi iniziale, c'è questa ucronia come poi se ne sono viste tante successivamente, e devo dire la verità, a me personalmente non è che piaccia tantissimo, non è il De Camp, diciamo, non è per questo che ho citato De Camp, ma doverosamente bisognava nominare quest'opera. Ma invece
ha un altro libro in tasca,
la serie addirittura più d'uno, la serie che mi ha colpito, mi è sempre piaciuta veramente a dismisura, è quella del cosiddetto di Harold Shea, quel cosiddetto incantatore incompleto, diciamo mago incompleto. In Italia c'è stata una bellissima edizione dell'editrice Nord, che, a cui non andrà mai reso abbastanza merito per l'opera che ha svolto negli anni 70 e 80 di pubblicazione di questi capolavori della fantascienza e del fantasy. Il titolo italiano era Il Castello Incantato, perché appunto si tratta di una serie in cui l'ipotesi è questa, ed anche questa è un'ipotesi, diciamo, di partenza abbastanza fantascientifica. Anche se a me fa un po' ridere poi la scelta del contesto che vado a raccontarvi, ricerche psicologiche. Il protagonista Harold Shea è uno psicologo universitario, tra l'altro molto divertente la descrizione che lui fa del mondo universitario, con le relazioni tra il professore di ruolo, l'associato, il ricercatore aggiunto e via così.
Ti sentivi preso?
Ovviamente. No, perché devo dire tra l'altro che appunto un libro, questo è il primo di Harold Shea, stiamo parlando sempre appunto del periodo che abbiamo detto, quindi diciamo intorno agli anni 40 sostanzialmente, i primi romanzi sono stati scritti, e la cosa divertentissima è che questi psicologi, lavorando su una ricerca su come vengono costruiti i mondi all'interno della mente umana, ecco che ci risiamo con questo tentativo di De Camp di rispettare fino in fondo le regole del pensiero e della logica. Addirittura l'ipotesi qui è la logica formale, no? Sapete, tutta quella con tutti quei simboli strani che poi in qualche modo si ritrova pure nell'informatica, perché alla base, no, delle operazioni logiche AND, OR, NOT, che sono poi, diciamo, il filone, il vero falso, il bit interpretato, no, come vero falso, uh-huh, e come sillogismo aristotelico sostanzialmente. Ebbene, partendo da questo, da quest'idea originale, i protagonisti in realtà sono un gruppo di protagonisti, però Harold Shea dà il nome alla serie ed è anche, come dire, quindi il protagonista principale, si inventano quella che loro poi chiamano pomposamente una sillogismobile. Tenete presente la Bluesmobile dei, sì, Blues Brothers? Ecco, bravo, questa è una sillogismobile. Perché loro dicono: bene, allora, se prendiamo un universo che ha una sua coerenza interna, anche se questa non corrisponde con quella della nostra realtà, per esempio, prendiamo, che ti voglio dire, il mondo descritto da Ludovico Ariosto nell'Orlando Furioso, okay, no? Dove in maniera, diciamo, simile al reale, ma non esattamente uguale, viene descritto un universo che ha le sue regole ben precise di comportamento cavalleresco, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, se riusciamo a descriverlo con delle equazioni logiche e riusciamo poi a fare un'operazione, diciamo, di semi-ipnosi, che loro utilizzano delle carte che vengono, dei simboli logici che vengono trascritti su una specie di mazzo di carte che poi viene utilizzato per comporre queste equazioni logiche, ebbene, concentrandosi a sufficienza, veniamo trasportati in questo universo. E la cosa più divertente di tutte è che poi l'universo funziona secondo la logica che è stata impostata all'inizio. Quindi è un universo in cui funziona la magia, e la magia funziona in un certo modo, ha delle regole, una sorta di scienza sostanzialmente. Bene, ci ritroviamo in grado di fare gli incantatori, appunto il titolo, l'incantatore incompleto. Perché incompleto? E qui comincia la parte divertente, perché ahimè il nostro protagonista scopre abbastanza presto che lui, pur essendo dotato di una certa, diciamo, di un certo talento nella capacità di immaginare questi mondi alternativi, poi però quando si tratta di fare veramente lo scienziato, quindi di scoprire le leggi quantitative che governano la magia, lui non è capace. E quindi comincia a commettere una serie di errori clamorosi, per cui magie pensate per fare certe cose ne combinano altre, oppure gli effetti quantitativi, no? Immaginate il mago che evoca la classica palla di fuoco per distruggere il nemico che sta per attaccarlo e si ritrova tra le mani poco più di un fiammifero acceso, o viceversa. Quindi a partire da questo comincia una carrellata, una scorribanda di avventure. Per esempio, nel primo romanzo lui aveva progettato di andare a finire Non ricordo, in un certo tipo di universo avete capito che questi universi vengono tirati fuori dall'immaginario collettivo, sì, diciamo così, quindi da pesca in tutti i romanzi fantastici, in tutti questi mondi alternativi. Lui ha immaginato di andare da una parte, quindi si era vestito in un certo modo, aveva scelto opportunamente tutte le armi che potevano funzionare in quel contesto, e si ritrova per errore nel contesto della mitologia nordica faccia a faccia con Odino.
Però
e arriva fino al Fibul Winter, no? Diciamo l'inverno che precede il
Ragnarok.
Esattamente, il Ragnarok. Quindi nel primo romanzo, il nostro povero Harold Shea, che mi pare volesse andare, siccome lui era di origini irlandesi, volesse andare nel mondo del mito irlandese, si ritrova invece nel mezzo del Fibul Winter, subito prima del Ragnarok.
Sembra la versione fantascientifica barra fantasy di Non ci resta che piangere.
Dai, lo sai che adesso che mi ci fai pensare, Non ci resta che piangere è effettivamente basato in fondo su una cosa, su un'idea abbastanza simile, che uno, anche se lì diciamo forse somiglia più all'ucronia, cioè i due protagonisti erano stati ributtati nel passato,
sì,
reale. Invece qui invece è la meraviglia di trovarsi nel mondo immaginifico di un certo autore, un certo romanzo, appunto Il Castello Incantato, è proprio perché il secondo romanzo della serie è ambientato nel mondo di Ludovico Ariosto, dell'Orlando Furioso. Si ritrova in questo mondo e scopre però che questo mondo, lungi dall'essere completamente fantastico, ed ecco diciamo il legame quindi anche con la fantascienza in senso stretto, è un mondo che è coerente, è un mondo che ha le sue regole, le sue leggi, e queste regole e queste leggi sono diverse da quelle che conosciamo, quasi sempre e soprattutto la fisica, che si comporta in maniera differente. Per esempio ci sono mondi in cui la polvere da sparo non funziona, non esiste, le armi come noi le conosciamo non possono esistere, mentre altre ne esistono, e quindi diciamo deve fare poi i conti con questa situazione un po' paradossale, che spesso poi si trasforma ovviamente da un lato nel rischio della pelle da parte dei protagonisti, e dall'altro lato nell'occasione per compiere geste eroiche. La serie si poi sviluppa appunto in una serie di romanzi. In realtà Sprague de Camp la scriveva insieme a un altro autore di nome Fletcher Platt, che evidentemente questi due insieme avevano veramente un'alchimia particolare, ma ci vuole, perché il tono di questi romanzi è veramente divertente, godibilissimo. Ci sono tutti gli elementi classici, l'eroe, l'antieroe, poi viene Harold Shea, viene accompagnato dal suo professore, il quale naturalmente invece, essendo un ordinario, sa bene come si fanno le cose, quindi diventa un mago molto più bravo di lui, però nello stesso tempo non ha l'abilità fisica. Harold Shea è un giovane brillante, sa andare a cavallo, un bravo spadaccino, ha tutte le caratteristiche per diventare insomma un eroe in uno di questi mondi. Incontrano tutti e due, sia il vecchio professore che il giovane allievo, incontrano due donne meravigliose, che sono poi diventano coprotagoniste della serie, in particolare quella che poi sarà la moglie di Harold Shea, che è un arciere alla Robin Hood, diciamo in versione femminile, e quindi vivono poi queste avventure divertenti proprio per questo contrasto paradossale, no? Tra la ricerca della coerenza logica, questa incapacità di capire da subito le regole di questi mondi, e quindi tutto quello che ne consegue, tutte le situazioni che ne possono venire fuori. Quando Pratt morì abbastanza giovane, la serie fu interrotta. Però ha veramente lasciato un segno in un gruppo di appassionati, tanto che una serie di giovani scrittori, molti 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 anni dopo, 40 anni dopo, ha spinto il ormai vecchio Sprague de Camp a riprenderla, ed ha ricominciato diciamo questo ciclo di avventure scritte da questi giovani autori e supervisionate in qualche maniera da Pratt 40 anni dopo, in particolare uno, Christopher Stasheff, di cui poi parleremo perché ha una sua produzione indipendente e molto interessante su un genere simile, è stato diciamo un po' il promotore di questa iniziativa. E la cosa interessante è che non tutti, ma alcuni dei romanzi che sono stati scritti successivamente sono assolutamente comparabili con i primi della serie, quindi mantengono questo tono di fresca godibilità di cui parlo.
Allo stesso livello, insomma.
Allo stesso livello, esattamente.
Sì. Mai convinto.
Ragazzi,
lo vado a cercare.
Vi assicuro, il Castello d'Acciaio è la versione... o il Castello Incantato, ho detto prima, no, ma il titolo è il Castello d'Acciaio, perché la cosa divertente di questo universo, diciamo, simile Orlando Furioso, è appunto che il mago, il grande mago che lo governa, ha costruito questo castello d'acciaio, che però ha tutti i problemi dell'acciaio dell'epoca, poi quindi scricchiola, si arrugginisce, e il mago deve continuamente fare magie per oliarlo tutto. È divertentissimo, ragazzi. Ve lo raccomando, così come lo raccomando ai nostri ascoltatori. Naturalmente, come al solito, ahimè, tutte le opere di Sprague de Camp si trovano molto facilmente in versione ebook in lingua originale. Di edizioni italiane, ahimè, le uniche che ricordo, ho anche rapidamente cercato, sono quelle della editrice Nord, che si trovano con un po' più di fatica, magari nei circuiti eBay, qualcosa su fantascienza.com o in qualche formato ebook non del tutto autorizzato. Finisco qui.
Ci fermiamo.
Finisco qui. Purtroppo è appunto un problema, però leggerlo in inglese è divertentissimo, così come in italiano.
Benissimo, grazie Max. Personalmente mai convinto, quindi il primo libro che metterò sul tavolo per l'estate sarà proprio questo qua. A dire la verità ne ho un altro in cantiere, ma penso che lo farò fuori abbastanza breve, fantasy in questo caso, quindi non andiamo oltre. Ti...
Bene.
Come?
Bene, dico, fai bene. Ogni tanto un'incursione nel fantasy ci vuole.
Tra l'altro ho fatto fatica a trovarlo, perché non è un libro che non è più pubblicato, quindi me lo devo proprio godere adesso.
Abbiamo questo problema, che almeno in Italia, con la scomparsa dell'editrice Nord, veramente la possibilità di ripubblicare o pubblicare questi libri si è un po' rarefatta. Ci sono alcune, come sappiamo, alcune case editrici che ci lavorano, però insomma ci sono tantissime opere ormai abbandonate.
Ed è un peccato.
Darci da fare.
Ed è un peccato proprio.
C'è qualcuno che sta caricando una sveglia proprio a segnalare
il tempo
che passa. Il tempo che passa, avendo parlato sostanzialmente di viaggi nel tempo o di viaggi in mondi meravigliosi, mi pare una colonna sonora di sottofondo molto buona.
Non hai idea di chi sia, vabbè, comunque.
Non lo so neanch'io.
Omar, mi sa che sei dai, con te. Va bene, Max, ti ringraziamo tanto e ci sentiamo poi quindi per la prossima puntata.
Un caro saluto a voi e a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao Max.
Ciao.
In questa puntata di Fantascientificast torna il grande cinema con il Dark Lord dello schermo, Giacomo Lucarini di Mondo Nerd. Ciao Giacomo.
Ciao a tutti, ciao Omar, ciao Paolo e tutti gli ascoltatori naturalmente di Fantascientificast.
Ok, adesso resettiamo, sparo a Omar e direi che ripartiamo con l'episodio. Mi pare una cosa giusta, no Giacomo?
Sì, assolutamente.
Parliamo ovviamente di Edge of Tomorrow e così introduco un attimo l'argomento che andremo ad affrontare. Prego.
Quello che vi dirò sembra assurdo, ma dovete ascoltarmi. Da questo dipendono le vostre vite. This is not the end. Vedete, non è la prima volta. Che facciamo questa conversazione? Che giorno è?
Il giorno del giudizio. Sei appena arrivato con le nuove reclute.
L'invasione fallirà. Come i soldati che state mandando, perderemo tutto.
Quando ti svegli, vieni a cercarmi.
sai cosa mi sta succedendo.
Quello che succede a te è successo a me. Hai assorbito il loro potere. Devi aiutarmi.
A fare cosa esattamente?
Vincere la guerra. Possiamo farcela. Vieni qui ogni giorno e ti addestrerò.
Qualunque cosa io faccia, tu non vai oltre.
Perché dovrebbe importarti di me?
Non sono un soldato.
Certo che no. Sei un'arma.
Ciao Omar, ciao Paolo, ciao a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast. Ma lo sapevo già di aver fatto questa conversazione, perché in realtà sono morto e risorto, esattamente come Tom Cruise nel suo nuovo film Edge of Tomorrow. O meglio, vabbè, non è suo, ma chiaramente quando c'è lui il film diventa automaticamente suo. Che tanto i Tom Cruise movie ormai sono un genere a parte.
Sì, devo dire, un po' tutti delle atmosfere un po' simili, solo a livello d'atmosfera, non sto parlando di trama, però dalla Guerra dei Mondi sì. In poi mi sembra che non si sia spostato molto da quel tipo di eroe, diciamo.
È vero, però c'è da riconoscere una cosa a Tom, che si è buttato veramente sulla fantascienza, ed è l'unico che riesce comunque a portare la fantascienza a livelli di blockbuster, insomma, abbastanza interessanti, anche con trame abbastanza innovative, no? Voglio dire, questo è tratto da non è neanche un manga, è praticamente un prodotto giapponese che si rivolge ai giovani, un libro illustrato praticamente giapponese che si intitola All You Need Is Kill. Quindi figuratevi voi da dove è partita l'ispirazione per questo film di Doug Liman, che poi è quello della saga di Jason Bourne, no? È un film che è nato, insomma, in maniera abbastanza travagliata. Ci sono stati Christopher McQuarrie e altri 4-5 scrittori, però quello che si temeva all'inizio, cioè che fosse una specie di ricomincio da capo con Bill Murray, no?
Giorno da marmotta, infatti tutto l'anno un po'.
In salsa di fantascienza, invece c'è da dire che è un blockbuster di quelli che comunque tiene fino in fondo, nonostante sia lungo, anche complesso, e effettivamente c'era il rischio di creare delle ripetizioni con questo meccanismo, insomma, di morte e resurrezione del protagonista, che poi chi lo ha visto, chi lo andrà a vedere capirà, insomma, non è uno spoiler, perché è proprio prima, nella prima mezz'ora succede subito, per giustificare quello che si vede poi anche dopo. C'era il rischio ovviamente di creare delle ripetizioni, delle ridondanze, invece c'è veramente una regia molto calibrata, una scrittura che riesce a mettere tutti i tassellini al loro posto, quindi anche a creare dei cortocircuiti divertenti, quindi Tom Cruise ogni volta che torna in vita riesce a strizzare l'occhio e a sfruttare le situazioni a suo vantaggio, ovviamente non quelle di battaglia, perché poi quando si entra nel vivo della battaglia lui magari può riuscire a ricordarsi dove spostarsi per schivare qualcosa, ma poi c'è sempre un nemico enorme. Tra l'altro questi alieni sono realizzati veramente molto bene, con grafica molto da, ora dico grafica, un CGI molto da videogioco, però abbastanza impressionanti, e l'utilizzo delle scenografie e della computer grafica è molto molto ben fatto. Non è uno di quei classici film tutti in computer grafica, cioè molto molto di costruzione, un'atmosfera anche delle basi che fa molto Aliens con i Marines dello spazio. Però che vi devo dire, è comunque un film di Tom Cruise, come dicevamo prima, quindi si porta dietro tutti i crismi, lui al centro e gli altri sono ridotti veramente a delle figurine di contorno che tornano utili solo in questo e quello snodo, tranne ovviamente la figura di femminile, che è quella di Emily Blunt, veramente bella e brava, che fa la donna con le palle, e quindi rifugge da ogni cliché femminile, e questo è un altro punto a favore del film, cioè lei fa la donna forte, non c'è questo, la solita, no, donzella in pericolo, Tom col suo sorrisone che salta, la salva, cioè. È molto,
già
è molto interessante.
Io il film non l'ho visto, quindi mi sembrava una donna abbastanza con sui generis, ecco, diciamo così.
Sì, c'è da dire che la sceneggiatura è molto, comunque molto meno banale di quello che si potrebbe pensare. Ovviamente il meccanismo della morte e resurrezione, di come succede, come si sviluppa, è molto semplificato, ma perché chiaramente questo è un film che si rivolge a pubblici di tutte le età. C'è da dire che anche lì non c'è molto gore, se così vogliamo chiamarlo, cioè le morti non sono mai... anzi si interrompe quasi sempre prima della morte, e vedi Tom che si risveglia, anche se comunque ci sono delle morti sul campo di battaglia abbastanza divertenti. Certo, doveva essere un PG-13, immagino, quindi sangue ce n'è veramente veramente poco. Che vi posso dire, c'è Bill Paxton che appunto da Aliens Scontro Finale in poi lui fa sempre la parte del sergente oppure del marine. Ormai c'ha quella faccia, qualsiasi cosa faccia lui è sempre il marine o il sergente o il sadico fuori di testa, e qui ovviamente fa il militare tutto d'un pezzo. Non so, magari volete sapere se è originale o meno.
Infatti è quello volevo chiederti, perché arriviamo al punto: il film in sé, a parte mi ha detto sceneggiato bene, comunque Tom Cruise centrico, vale la pena? È qualcosa di innovativo? È una serie di cose messe in serie? Scusate, intanto c'è la sirena, però sto morendo di caldo. Non sta venendo un bombardamento o un attacco dei Mimics, ma è semplicemente la porta del cimitero che si sta chiudendo. Vabbè, comunque, dicevo, è una serie di cliché già visti, di cose già viste, che poco lasciano e poco aggiungono a quello che è il panorama fantascientifico cinematografico.
Ma io
te lo chiedo perché
no, sapete che io sono anche molto esigente, critico, no? Sì, spesso e volentieri. Allora, qui non vi dico la verità, non avevo particolari aspettative, e in fondo il film non era neanche stato strapompato come la rivoluzione della fantascienza. È un film che si gode stando sulla poltrona, è divertente, insomma ti lascia comunque in alcuni punti soddisfatto per delle trovate. Non è mai né troppo banale né troppo diciamo così originale, quindi è il classico filmone che ti metti lì, te lo godi, te lo guardi e poi ti diverte. Io quindi non me la sento di stroncarlo, tra l'altro lo ha fatto il pubblico americano, non stroncato, ma insomma diciamo che non ha fatto grandi incassi in America. Ecco, anche questo dice molto, perché a livello mondiale, all'estero, ha incassato molto bene, cioè abbastanza bene, via. E, invece in casa non ha fatto benissimo. E quindi...
Strana tendenza, non so che dire. Questa,
Strana tendenza, però è vero.
Lancio
che
sbagliato?
No, non direi. Forse era confusionario questa storia della morte, della risurrezione, del ricominciare dall'inizio. Però devo dire la verità, costava 178 milioni questo film, e ha fatto nelle prime settimane, ora non so a che punto siamo, anche perché ogni giorno le voci si rincorrono, circa 110 milioni nel mercato domestico. Però probabilmente riuscirà a rientrare completamente nei costi, anche a guadagnare grazie all'estero, visto che è andato molto bene. Di certo in America non gliene frega, cioè dell'estero gliene frega solo per quanto riguarda gli incassi. In realtà un film che non incassa, che non raddoppia perlomeno i suoi costi in casa, non avrà neppure un sequel. Ora, questo film non è che lasci molto spazio al sequel, anzi, volendo è anche abbastanza autoconclusivo, quindi è apprezzabile, cioè che non ci sia la ricerca spasmodica del franchise, no? Io questa cosa l'apprezzo molto. Però bisogna anche dire che probabilmente, anche come è stato un pochino, c'è da dire, Pacific Rim, che in patria è andato bene ma non benissimo, ecco, mentre invece all'estero e fuori dall'America è andato molto bene. Quindi c'è da dire che in realtà gli incassi della fantascienza, e in particolare della fantascienza con un po' di ambizione, o comunque un pochino originale, diciamo così, diventano per l'America un po' problematici. Questo è sicuramente un indizio che ci dà anche questo Edge of Tomorrow.
Potrebbe essere anche che Tom Cruise ha stufato?
Senti, sinceramente non saprei cosa dirvi, perché Tom è molto credibile e nonostante l'età lui dimostra veramente 10-15 anni meno, e poi soprattutto in questo film non fa il suo solito personaggio eroico tutto d'un pezzo, come in fondo non lo era neppure in Oblivion. Cioè qui addirittura fa uno che nell'esercito ricopre il ruolo di ufficio stampa, cioè addetto della comunicazione. Lui è uno molto bravo, poi però quando si ritrova sul campo di battaglia è un disastro, e prima fa di tutto per evitare di andare sul campo di battaglia, quindi non è neppure il classico eroe tutto d'un pezzo. E non so, effettivamente forse in America la sua figura è in ribasso, perché al di là di questo io devo dire che a livello mondiale invece Tom è uno che il suo nome insomma lo porta come bandiera e riesce ancora a attrarre tanto pubblico per quanto riguarda il pubblico non americano. C'è poco da fare, il suo è un brand, il suo nome forse è rimasto uno degli ultimi attori che ha il nome che va prima del titolo del film, cioè oggi non è più tanto così, sono finite anche quelle cose delle star anni 80-90, insomma.
Per cui Giacomo, cioè, allora, premesso che io Age of Tomorrow non l'ho visto se non i trailer insieme a Paolo, però da quanto ho capito a questo punto è un cugino anche di primo grado di Oblivion, perché è un prodotto che non si ricorda per trovate eclatanti, però resta ben confezionato.
Sì, esatto, però a differenza, diciamo che a differenza di Oblivion, che era veramente un patchwork, no? Mm-hmm. Un collage.
Sì,
di,
me lo ricordo dalla tua recensione.
Della fantascienza degli ultimi 50-60 anni, questo cerca di andare in un'altra direzione riproponendo un'idea vecchia, cioè quella del viaggio, non è il viaggio nel tempo, cioè ripercorrere una strada già conosciuta, come nei videogiochi proprio. Infatti strizza molto l'occhio ai ragazzini e ai videogiocatori, c'erano molti ragazzini in sala con me che gradivano anche questa cosa. Però ecco, ripercorre un'idea vecchia, però cercando di farlo in maniera nuova. Non è nuovissimo, però si lascia vedere. Sì. A me è piaciuto anche Oblivion, che ha avuto moltissime critiche perché appunto c'era questa riproposizione delle idee. Qui è un po' meno marcato, anche perché c'è un'idea sola e ci si insiste molto bene, sfruttandola fino all'inverosimile. Però è un film di quelli che si guarda e ci si diverte. Ecco, non è né noioso né offensivo per i nervi dello spettatore. Non c'è mai un momento in cui ti addormenteresti, oppure, non lo so, fai il buco contro lo schermo perché ci sono trovate veramente assurde. È chiaro che si parla di fantascienza, quindi bisogna chiudere un occhio su certe dinamiche. Però è un'operazione, secondo me, molto onesta e soprattutto girata e scritta bene. Quindi non è da tutti i giorni, ecco, non si trova tutti i giorni un blockbuster comunque che costi così tanto e che riesca a dire qualcosa in maniera diversa. Cioè, voglio dire, se vi ricordate per esempio Elysium, era un blockbuster, sì, che aveva delle idee magari interessanti alla base, no? Il terzo mondismo, la divisione tra poveracci e gente ricca che vive nell'Eden, nello spazio, però era un film che alla fine rimaneva imballato proprio da queste idee e dal fatto che bisognava rispettare un budget talmente grosso che alla fine non si volevano correre rischi, e quindi secondo me le idee innovative erano un po' trattenute. Invece Edge of Tomorrow riesce a essere un pochino più tranquillo, ecco, in quello che vuole raccontare, e quindi rischia di deludere meno lo spettatore anche un pochino più esigente, perché alla fine sa quello che va a vedere. Ecco, io per Elysium avevo delle aspettative molto alte, poi non sono rimasto deluso, però devo dire che sinceramente ci si poteva aspettare di più. Ecco, questo film invece è proprio un film da divertirsi.
Il marketing ormai, ragazzi, governa proprio.
Non possiamo sfuggire
la fantasia di tutti i sceneggiatori. Bene,
sì, più che la fantasia il portafoglio è che la penna.
Bene, ma incuriosito sicuramente, perché il trailer non è che mi ispirava più di tanto, quindi andrò sicuramente ad approfondire la conoscenza con questo Edge of Tomorrow. Un'ultima domanda che volevo farti estemporanea, Giacomo, un commento a caldo su una notizia che probabilmente ti è giunta alle orecchie,
sì,
che l'ultima fatica dei fratelli Wachowski, Jupiter Ascending, in Italia uscirà con 7 mesi di ritardo rispetto al resto del mondo.
Sì.
Commentami un attimo.
Sì. Ah no, secondo me è un suicidio, perché non capisco perché è stata fatta questa scelta. Tra l'altro il titolo che gli è stato dato in italiano è una stronzata, se posso permettermi, perché Jupiter, il destino dell'universo, sembra veramente una cosa già trita e ritrita.
Vabbè ragazzi, siamo in Italia,
ma visto che siamo esterofoli, esterofili e anglofoni, ecco, cioè non potevano lasciare Jupiter Ascending, che è tanto bella, cioè era molto, invece il destino dell'universo sembra quel solito titolo che viene dato ai teen movie o non lo so, all'Atlante dell'universo, no, ve lo ricordate l'altro film dei
sì, Wachowski, l'Atlante delle nuvole, sì.
E pare da una parte che dovessero completare gli effetti speciali e dall'altra invece che probabilmente la Warner Bros. Aveva delle sovrapposizioni e ha preferito non rischiare in quel periodo e andare più sicuro, andare più sul sicuro, diciamo così, per quanto riguarda gli incassi degli altri film che dovrebbero uscire. Però secondo...
Ma quindi il rimando non riguarda solo l'Italia?
No, è anche in America.
Ah, pensavo fosse una cosa solo italiana.
No,
allora ho letto
no.
Riportato notizie in maniera sbagliata.
No, e allora in Italia c'è sciocchezza che hanno fatto con i Guardiani della Galassia, no? Che invece di uscire fine luglio, se non sbaglio, uscirà.
Già se ne parlava.
Questa è una cosa veramente assurda, perché poi chi veramente lo vuol vedere sono... Vabbè, lasciamo perdere, dubito che insomma attenderà spesso e volentieri per chi sono veramente gli hardcore fan dei fumetti.
Sì.
No, invece è stato spostato proprio dal 18 luglio prossimo al 6 febbraio 2015 e quindi anche proprio in America, e quindi bisogna capire se questa scelta è stata fatta in maniera oculata oppure sarà un disastro commerciale, non lo so.
Staremo a vedere.
Intanto, esatto, Giacomo, in questo caso proprio sì.
Sì. Scusa la digressione, ma volevo un commento un attimo su questa notizia.
No, si sa che anche qui è, credo, purtroppo il marketing a farla da padrone.
Certo che mandare i trailer un anno prima e creare un hype così e poi rimandare di 7 mesi proprio da deficiente, giusto Giacomo?
Sì, premesso che chiedendosi se c'è ancora dell'hype per dei film dei Wachowski, perché effettivamente viste... cioè, le ultime performance non è che proprio siamo...
Non lo so, però ti dico, a me il trailer ha incuriosito molto. Ti dico,
sì, no,
temo un mix tra John Carter di Marte e Guerre Stellari abbastanza, che poi voglio dire, come già dicevamo, non sono così lontani, però mescolato con lo stile Matrix loro, non lo so. Però insomma temo qualcosa di estremamente adolescenziale, ecco, diciamo così.
Speriamo di no.
Però insomma mi interessava, quindi vedremo un attimo se avranno successo e se questa scelta invece si rivelerà un suicidio. Speriamo di no. Giacomo, ti ringraziamo molto e ti lasciamo. Sappiamo che
io ringrazio voi come sempre e grazie per lo spazio che mi concedete.
E a presto, alla prossima puntata.
Ciao a tutti, ciao e ciao agli ascoltatori di Fantascientificast.
Parte di questa puntata numero 39 di Fantascientificast, e in questo caso tocca a me. È un po' di tempo che non parliamo di fantascienza videoludica, E in questa puntata numero 39 parlerò di qualcosa che è un po' borderline tra i videogiochi e i giochi, quelli più tradizionali, in particolare i giochi di ruolo. Torniamo nel 1990, anno comunque che vedeva ancora la presenza di diciamo l'Amiga, l'Atari ST e altre storiche macchine per videogiochi, oltre a ovviamente i computer che cominciavano ad avere Windows 3.1, MS-DOS come sistema operativo e MS-DOS, non era un sistema operativo.
Era
un sistema operativo, ok, perfetto, mamma mia quanti anni, non capisco più niente. Comunque nel 1990 la Game Designers Workshop, che era una casa di produzione di giochi di ruolo, diede licenza alla Paragon Software, che era, fu una fortunata, diciamo, barra fortunata casa produttrice di giochi per ZX Spectrum, Amiga e quant'altro, in particolare giochi di ruolo per computer, produsse un titolo che forse molti di voi ricorderanno, che è Mega Traveler 1. La cospirazione di Zadani. Allora, Mega Traveler, ovviamente chi gioca a giochi di ruolo sa che stiamo parlando di un videogioco che trae la sua origine nella, nel gioco Traveler, una serie di giochi di ruolo prodotti da Mark Miller nel 77 e molto popolari negli Stati Uniti più che in Italia. Ti dico la verità, ne parleremo in futuro perché sto sperimentando da questo punto di vista, quindi oggi parliamo invece di, dei videogiochi della serie che forse in Italia sono un pochino più conosciuti perché furono, diciamo, commercializzati insieme ad alcune riviste all'inizio degli anni 90, quindi hanno trovato larga diffusione almeno tra chi in quegli anni iniziava a giochicchiare con il computer. Si tratta di un gioco di ruolo per PC che aveva una caratteristica particolare, come vedremo poi parlando del gioco cartaceo. La creazione dei personaggi in Traveler ha una, diciamo, una potenzialità di sviluppo della trama e della storia del giocatore veramente impressionante e diciamo che anche questo gioco, come il suo successivo Mega Traveler 2, la ricerca degli antichi, sono caratterizzati da uno sviluppo dei personaggi veramente, diciamo, encomiabile. Non tutti questi sviluppi poi servivano nella trama del gioco, ma sicuramente veniva anche comodo per chi all'epoca giocava al gioco cartaceo, perché era possibile salvare queste schede e poi utilizzarle nel gioco reale insieme.
C'è una sorta di sovrapposizione fra le due modalità, per cui Paolo.
Tra le due modalità, esatto. Quindi penso che ancora qualcuno oggi faccia girare questi programmi per avere schede di Traveler, di Mega Traveler aggiornate e fatte in maniera molto veloce. Comunque, la trama in sé, diciamo, non ricalca un po' quelle che sono le trame di intrighi tipiche di Traveler, ambientate nell'Imperium, in questo impero umano stabilito praticamente più di 5.000 anni nel futuro, diciamo che la storia di Traveler è molto affascinante. La trama in sé dell'Imperium, del Terzo Imperium, poi la svilupperemo in futuro. Oggi mi limito a parlare del gioco. Abbiamo parlato dello sviluppo del personaggio, ovviamente la grafica si presentava in una fantastica grafica EGA,
EGA,
Omar, quindi EGA, il famoso Enhanced Graphic Adapter, esatto, che girava sui PC IBM di quegli anni, quindi paletta di 16 colori, non stiamo parlando ovviamente di qualcosa di straordinario, vista dall'alto, e ampia possibilità di esplorazione di più di 28 sistemi solari con relativi pianeti e città, battaglie stellari molto tattiche, possibilità di refittare la propria astronave all'occorrenza e una serie di side quest tipiche proprio dei giochi di ruolo di quell'epoca. Quindi forse Mega Traveler è stato uno dei predecessori di poi altri giochi diciamo simili. Forse non ce ne sono stati a pari a livello di diversificazione, c'erano combattimenti durante nelle città combattimenti nello spazio, e tutti molto orientati a, a pagare il giocatore classico, non il videogiocatore. Quindi diciamo molta tattica di alto livello, diciamo, e diciamo forse non molta intuitività in certi tipi di passaggio.
Ma per cui Paolo era veramente un'estensione del gioco da tavolo, veramente?
Era un'estensione di fatto del gioco da tavolo, esatto. Non neanche molto facile, diciamo, mentre alcuni giochi di ruolo successivi, delle epoche successive, si caratterizzavano per diciamo una certa linearità della trama. Le side quest erano decisamente gestibili, parlo ad esempio di Baldur's Gate e di altri giochi di ruolo per computer più moderni, erano più gestibili. In Traveller e Mega Traveller 1 e 2 diciamo che c'era un'altissima probabilità di venire accoppati durante combattimenti provocati da non si sa cosa, da non si sa come, e diciamo il gioco in sé risultava molto difficile, quindi non per i deboli di cuore. Il gioco fu ricevuto abbastanza bene dalle riviste dell'epoca, ne parlavano addirittura di una favolosa grafica EGA. La supervisione di Mark Miller, il creatore di Traveller, non fu così intensiva nel primo titolo quanto nel secondo. Il secondo, Mega Traveller 2, La ricerca degli antichi, è un gioco del 91, forse questo è il più famoso in Italia, sempre prodotto dalla Game Design Workshop e poi diciamo distribuito dalla Microprose e dalla Paragon Software, tutte e due aziende defunte, sì, tra l'altro, vabbè. Quindi diciamo che dava alcuni aggiunti, alcune buone diciamo variazioni del gioco, l'utilizzo degli hotkey ad esempio, che rendevano il gioco un pochino più veloce, soprattutto durante i combattimenti, un po' meno complicato, ma comunque ad un livello ancora molto alto di tattica e di strategia che bisognava mettere in campo, senza comunque rovinare l'ambiente già fatto e già creato in Mega Traveller 1. Questo non fu ricevuto abbastanza bene, devo essere sincero, avendo ad esempio su alcune riviste specializzate Amiga un rating del 57%, quindi abbastanza basso, nonostante Mark Miller ci mise il becco. Insomma, il creatore di Traveller si prodigò per cercare di portare nel secondo titolo un po' della sua influenza, ma la cosa assolutamente sfuggì di mano, nel senso che non trovarono diciamo lo stesso flavor, lo stesso sapore trovato nel primo titolo. La Paragon poi si fuse un anno più tardi, l'uscita del secondo titolo, con la Take-Two, tutt'oggi casa editrice attiva, e così si conclude un attimo l'avventura di Traveller a livello videoludico. Non sono entrato molto nella trama, perché la trama mi piacerebbe svilupparla di più parlando del gioco da tavolo, perché merita molto di più da questo punto di vista.
Abbiamo fatto un viaggio anche qui, diciamo un salto in avanti del tempo, così almeno i nostri ascoltatori, quando parleremo di Traveller, riprenderanno la puntata 39 e si ascolteranno.
Ecco, l'unica cosa che vorrei consigliare agli ascoltatori è magari di riprendere in mano questo vecchio gioco, trovando il modo di farlo girare sulle macchine più moderne in maniera decente. Perché? Perché quando uscì questo titolo, devo dire la verità, probabilmente molti degli ascoltatori erano molto giovani come me, avevano 8 anni, insomma 9 anni, forse riprenderlo in mano con la maturità di un trentenne può diciamo essere anche più godibile da un certo punto di vista. Io ve ne ho voluto parlare perché in ambito fantascientifico rappresenta senz'altro un prodotto che del quale si è parlato un pochino, quantomeno. Quindi poi diciamo che forse riprenderlo in mano oggi potrebbe avere anche i suoi motivi.
Poi Paolo, diciamola tutta, noi siamo fautori del revisionismo, giusto?
Sì, assolutamente.
Soprattutto fantascientifico.
Sicuramente si tratta di un retro game, quindi sarà assolutamente possibile ritrovarlo da qualche parte, su eBay, su Amazon sicuramente, ma poi anche da altre parti. Ecco, il primo titolo è sicuramente molto più apprezzato rispetto a, al secondo titolo. Anche oggi, ad esempio, in Moby Games, che è uno delle, dei siti più, più seguiti da un punto di vista di rating di videogiochi, ha una, un rating decisamente più alto. Quindi vale la pena comunque riprendere in mano entrambi i titoli e darci una guardata. Qui mi fermo e direi, quindi ci fermiamo anche con questo episodio 39 e direi di dare contatti prima di chiudere.
Ok, come solito i contatti, no, i nostri contatti, che sono la nostra pagina internet, che è www.fantascientificast.it, la nostra casella di posta elettronica info@fantascientificast.it, i nostri contatti social, cioè la pagina Facebook Fantascientificast, il nostro account Twitter che è @FantasciCast e buon ultima la nostra pagina Google Plus che è Fantascientificast.
È tutto, allora vi diciamo che siamo in un periodo un bel po' incasinato perché, come diceva giustamente Max, qua da qui alle ferie sarà diciamo solo in salita, quindi cercheremo di dare continuità al podcast e regalarvi ancora un paio di puntate prima delle ferie, no? Ma anche magari un 3.
Sì, ci impegniamo.
Ok, ci impegniamo per farlo. Voi abbiate pazienza, continuate a seguirci. Se vi va, potete sostenere economicamente il progetto di Fantascientificast tramite il pulsante PayPal del sito e ovviamente seguiteci sulle pagine social, come ha giustamente ricordato Omar. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento quindi alla prossima puntata, numero 40, tutto tondo.
Ciao.
Ciao.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.